Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro intitolato Credo, le verità fondamentali della fede. Siamo arrivati al capitolo sesto, cari amici, stiamo ancora facendo il primo articolo del Credo, cioè Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Stiamo spiegando appunto questa espressione del Credo, Creatore del Cielo e della Terra, e naturalmente stiamo adesso concentrando la nostra attenzione col capitolo sesto sulla creazione dell'uomo, che è certamente di estremo interesse per gli insegnamenti che ci offre, e poi nel capitolo settimo vedremo anche la catastrofe originaria, quella del peccato originale. Allora, questo capitolo, cari amici, è di estrema attualità, quello che riguarda la creazione dell'uomo, perché diciamo così, anche tutti quei fatti di cronaca che ci vedono, diciamo così, attenti e anche che sollevano molte polemiche nell'opinione pubblica. Pensiamo per esempio alla, diciamo, soprattutto a tutta la problematica riguardante l'embrione, no? E quindi il deciso no da parte della Chiesa e da parte della morale naturale su ogni soppressione dell'embrione, su ogni clonazione dell'embrione, su ogni sperimentazione sull'embrione. Perché questo? Perché l'embrione è già essere umano e perché comunque l'embrione, l'uomo, comunque non può essere ridotto a un fenomeno della natura. Certamente l'uomo, grazie al suo corpo, è, come diceva Teilhard de Chardin, è fatto con la materia, quindi la stoffa dell'universo è la materia, quindi anche il corpo dell'uomo è fatto di materia. Anzi, da un certo punto di vista, possiamo ben dire che il corpo dell'uomo è quanto più di complesso e di più perfetto esista nel mondo materiale. Infatti nulla è complesso come il corpo dell'uomo, soprattutto il suo sistema nervoso, no? Non c'è nulla di simile nel mondo materiale, ecco. Ma l'uomo non si può ridurre al suo corpo, questo è il punto della questione. Cioè l'uomo certamente fa parte di questo mondo per quanto riguarda il suo corpo, ma l'uomo trascende il mondo, supera il mondo. Questa è la visione cristiana, ma non solo cristiana, la visione dell'uomo che hanno tutte le religioni, in pratica tutte le religioni, e affermano che l'uomo è a due dimensioni, cioè una dimensione terrestre e una celeste. O se vogliamo usare la espressione che già usavano gli antichi filosofi greci, per esempio Platone, per esempio Aristotele, l'uomo è composto di anima e di corpo. L'anima non è un prodotto della natura, l'anima è creata direttamente da Dio. E quindi quando l'uomo muore non è il dissolvimento dell'essere umano, ma è l'anima che si separa dal corpo, ma l'anima sussiste nella sua intelligenza, nella sua luminosità, nella sua spiritualità. E perciò, cari amici, quando noi affermiamo che, come affermiamo nel primo paragrafo del capitolo sesto, a pagina 50, che l'uomo nella creazione occupa un posto unico, vogliamo dire due cose. Che innanzitutto che l'uomo è il vertice della creazione, questo lo dice la Sacra Scrittura, ma che pone l'uomo, che pone la creazione dell'uomo al sesto giorno, cioè al compimento della creazione. Quindi certamente l'uomo, dicendo che l'uomo occupa nella creazione un posto unico, noi affermiamo che l'uomo è il vertice della creazione. Anzi, per dirla anche con quelli che cercano di cristianizzare l'evoluzionismo, possiamo dire che l'evoluzione cosmica, dicono gli evoluzionisti cristiani, prende coscienza di se stessa nell'uomo. O comunque possiamo dire, cari amici, con i creazionisti, che l'uomo è l'unico essere della creazione che ha coscienza di essere, di esistere. E quindi diventa il testimone della creazione, diventa colui che riflette sulla creazione, diventa colui che si chiede l'origine stessa della creazione. La Sacra Scrittura, dunque, quando si dice che l'uomo è occupa un posto unico, vuol dire che l'uomo certamente è l'essere più perfetto della creazione, ma nel medesimo tempo che la trascende, e la trascende in forza del suo spirito, della sua anima. Cioè c'è nell'uomo una realtà spirituale che poi non è qualcosa, perché la realtà spirituale non è una cosa. La realtà spirituale siamo noi nella nostra soggettività, il nostro io, il nostro sé, come lo chiamano gli indù, no? Comunque questo hanno ragione. Anche i filosofi moderni, gli esistenzialisti, distinguono fra l'id, l'es, cioè la cosa, e l'ich, il soggetto, l'io. Cioè l'io è radicalmente diverso dalla cosa. Il soggetto è radicalmente diverso dall'oggetto. Cos'è il soggetto? Il soggetto è l'io in quanto è cosciente, è consapevole. Siamo noi stessi nella nostra autocoscienza, la nostra luminosità inafferrabile, la nostra capacità di pensiero, la nostra capacità di amare, la nostra capacità di decidere, la nostra capacità di conoscere. Questo è il soggetto, che è totalmente diverso dalla cosa. Se voi permettete, per esempio, un essere umano prima di quando è vivo e quando è morto. Quando è vivo, voi vedete che c'è un soggetto, un io, che ha un corpo, ma è un io che ha un corpo. Quando c'è la morte e l'anima si è staccata dal corpo, non c'è più quell'io, non c'è più la soggettività, c'è una cosa morta, quella è la cosa. Noi non siamo cose, anche il nostro corpo in un certo senso è spiritualizzato e fa parte del nostro io. Allora, cari amici, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire, cari amici, che l'essere umano, come le varie religioni e filosofie testimoniano, non è riducibile alla sua dimensione corporale, non è riducibile alla sua dimensione materiale, ma in lui c'è una soggettività che è dovuta allo spirito, all'anima immortale. Questa soggettività, cari amici, sussiste anche dopo la morte. E testimoniare, ed è in base a questa soggettività che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, il quale è soggettività, è persona. Dio non è cosa, è persona, è soggettività, è libertà, è amore, è assoluta autoconsapevolezza e trasparenza, assoluta autocoscienza. Oggi la grande disputa è proprio su questo, cioè c'è chi riduce l'uomo alla cosa, riduce l'uomo al suo corpo, e c'è chi invece, ed è certamente questa è la grande testimonianza soprattutto delle religioni e delle filosofie, che afferma che l'uomo ha due dimensioni, di cui una certamente peritura, è finita, è terrestre, ma ce n'è un'altra, l'anima immortale, che è irriducibile alla materia e sussiste anche dopo la morte. Ecco dunque perché l'uomo occupa un posto unico nella creazione, non soltanto perché è la creatura più perfetta, ma perché in base al suo spirito trascende la creazione. C'è anche, naturalmente, accanto a questo interrogativo, l'altro interrogativo che appassiona molto sotto il profilo scientifico e di cui comunque la fede dà una risposta, a questo interrogativo al quale la fede dà una risposta, ed è, cioè, se da dove derivano gli uomini, e cioè se gli uomini vengano da uno solo, come afferma Paolo, negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 26, dove Paolo afferma Dio creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, e quindi l'origine dell'umanità da una sola coppia. Ebbene, cari amici, a questo riguardo la fede ci dice, la Sacra Scrittura ci dice che l'umanità deriva da una sola coppia, e l'espressione più esplicita a questo riguardo è quella di San Paolo, quando afferma negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 26, Dio creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Non voglio adesso entrare in una disputa, cari amici, che si porterebbe molto lontano, però non c'è dubbio che a livello di fede la Chiesa è per il monogenismo, anche se non entra nella discussione scientifica. Infatti il Papa Pio XII, per quanto riguarda il poligenismo, cioè l'ipotesi secondo cui le coppie, gli uomini potrebbero derivare da più coppie, a riguardo Papa Pio XII disse: non si vede come il poligenismo possa comporsi con il dogma del peccato originale, che si trasmette per generazione. Quindi la Chiesa, pur non entrando nella disputa scientifica che oppone il monogenismo al poligenismo, afferma con San Paolo che tutti gli uomini in Adamo sono peccatori e tutti in Cristo sono redenti, e afferma che come da uno solo è venuto il peccato, da uno solo viene la salvezza per tutti. E naturalmente, cari amici, c'è da sottolineare che anche in una prospettiva evoluzionista, perché come sapete la Chiesa non prende posizione sulla disputa scientifica fra fissismo e poligenismo e evoluzionismo, la disputa scientifica secondo cui Dio avrebbe creato tutte le specie, oppure invece Dio avrebbe creato, diciamo così, nel tempo attraverso l'evoluzione degli esseri viventi. La Chiesa non prende posizione sulla disputa scientifica, però mette dei paletti ben precisi anche a quegli scienziati evoluzionisti che vogliono essere conformi alla fede, cioè può esistere un evoluzionismo cristiano, cari amici, a un patto che si naturalmente affermi il Dio creatore dal nulla nel tempo, si affermi la provvidenza di Dio che comunque non solo crea ma conserva e comunque accompagna la creazione nel suo sviluppo, si afferma un intervento diretto di Dio nella creazione dell'anima umana, per cui l'anima umana di ogni essere umano, anche di ogni bambino che nasce oggi, che viene concepito, in ogni embrione Dio infonde l'anima immortale, quindi bisogna ammettere questo intervento di Dio per quanto riguarda l'anima immortale. Per quanto riguarda l'origine del corpo dell'uomo, la Chiesa lascia libero alla ricerca della scienza, però dal punto di vista della fede possiamo dire, cari amici, che la Sacra Scrittura, quando afferma che Dio prese del fango e soffiò lo spirito immortale, possiamo dire, cari amici, che se c'è un intervento diretto di Dio nella creazione dell'anima immortale, si può certamente postulare un intervento di Dio anche per quanto riguarda il perfezionamento del corpo dell'uomo. Quindi Adamo, prima del peccato originale, era certamente quella creatura perfetta che aveva un corpo degno di ricevere l'anima immortale. D'altra parte, colui che alla fine del mondo farà risorgere i nostri corpi dalla polvere, non si veda perché non abbia potuto intervenire per preparare un corpo dell'uomo degno di ricevere l'anima immagine di Dio. Vi ho dato, cari amici, una breve sintetica esposizione di problemi che appassionano, ma come vedete ho distinto sempre il piano della ricerca scientifica, su cui la Chiesa non entra, dal piano della fede, non perché esistono due verità, quella della fede e quella della scienza, ma perché ci sono delle verità di fede che sono irrinunciabili, però ci sono anche degli ambiti di ricerca scientifica nell'ambito del quale anche uno scienziato cristiano può naturalmente inoltrarsi e fare le sue ricerche. Vediamo allora questa prima pagina, cari amici, pagina 50-51, questo primo paragrafo del capitolo sesto, un capitolo molto importante, perché risponde all'interrogativo chi è l'uomo. Dunque, l'uomo nella creazione occupa un posto unico. Vediamo allora innanzitutto questo paragrafo. Nel racconto biblico non c'è dubbio che l'uomo è il vertice della creazione. Lo vediamo dal fatto che viene creato il sesto giorno. Come sapete, i giorni sono, la creazione viene presentata come con uno schema liturgico, no? Lo schema dei sei giorni, per inculcare che come Dio si riposò il settimo giorno, così anche noi dobbiamo riposare il settimo giorno. Dunque, nel racconto biblico l'uomo è al vertice della creazione. La sua centralità nell'universo materiale è fuori discussione. D'altra parte, cari amici, anche la scienza ci afferma che l'uomo è al centro dell'universo materiale. Per quanto immenso, d'altra parte, l'universo, cari amici, prende coscienza solo nell'uomo, cioè è grazie all'uomo che l'universo riflette su se stesso, se no se non ci fosse l'uomo, cari amici, l'universo non saprebbe neanche che esiste. Per quanto immenso sia il creato, l'essere umano ne rappresenta l'espressione più alta, cioè è attraverso l'uomo che l'universo guarda se stesso, studia se stesso, contempla se stesso, perfeziona se stesso e magari, chissà, fa danni a se stesso. Speriamo di no. Non è forse l'uomo che, se con il suo pensiero può abbracciare tutto ciò che esiste, come dice San Tommaso, la famosa frase di San Tommaso, no? Anima umana est quod ammodo omnia, cioè l'anima umana è in un certo senso tutto, infatti tutto ciò che esiste, se tu non lo pensa, se esiste non solo nella realtà ma anche nel tuo pensiero, perché se non esistesse nel tuo pensiero tu non potessi dire che esiste. Se noi, scusate, non avessimo mai conosciuto i pescecani, non avremmo mai potuto dire che esistano. Quindi tutto ciò che esiste non solo esiste nella realtà, ma esiste anche nel pensiero umano, ovvio. Tutto ciò che esiste non solo esiste nella realtà, ma esiste anche nel pensiero umano, se no non potessi dire che esiste. Quindi è importantissimo, come vedete, il posto dell'uomo, grazie al quale, grazie al pensiero del quale può abbracciare tutto ciò che esiste, tutto l'universo. La Sacra Scrittura sottolinea che tutte le creature visibili, soltanto l'uomo è capace di conoscere e amare il proprio creatore. Ed ecco, questa è la superiorità dell'uomo su tutti gli esseri viventi, è perché solo l'uomo è capace di conoscere e amare il proprio creatore. Perché? È perché ha l'anima immortale, cari amici. Egli solo ha una... riflettere sul perché gli animali non hanno espressioni religiose, sul perché gli animali anche i più evoluti, anche le scimmie eccetera, non pregano, perché non hanno la loro anima immortale, cari amici. Quindi giustamente la scrittura mette in evidenza che di tutte le creature visibili soltanto l'uomo è capace di conoscere e amare il proprio creatore. Egli solo ha una destinazione trascendente, essendo chiamato a conoscere e ad amare Dio e a partecipare alla sua vita intima. Quindi l'uomo è chiamato a superare l'universo, a aprirsi al suo creatore, quindi è l'unica creatura, come dice il Catechismo, capace di Dio. E quindi, cari amici, possiamo ben dire che in questo rapporto col creatore è in questo rapporto col creatore che sta la radice inalienabile della dignità umana. Cioè la grandezza dell'uomo consiste nel fatto che si apre all'assoluto, si apre all'infinito, è capace di conoscere e amare Dio, cosa che nessun altro essere vivente è capace di fare. Per esprimere in modo adeguato il valore assoluto dell'uomo, la rivelazione non esita ad affermare che è stato creato a immagine di Dio. Con questa espressione si vuole alludere al mistero della persona umana, la quale non è soltanto qualche cosa, ma è qualcuno. Infatti, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 357, è capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone. È chiamato per grazia a un'alleanza con il suo creatore, a dargli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare in sua sostituzione. Quindi parole bellissime quelle del Catechismo riguardo l'uomo, proprio in base al mistero della sua persona, quindi dell'anima immortale che è in lui. L'uomo è capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone. È chiamato per grazia a un'alleanza con il suo creatore. Quindi, amici, finché l'uomo sa, si apre un altro uomo, è certamente qualcosa di bello, ma un altro essere umano è comunque finito, ma aprirsi con l'infinito, col creatore, è qualcosa di sublime, e può dare al creatore una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare in sua sostituzione. Per quanto l'essere umano, dopo la caduta, sia afflitto da una grande miseria, essa non potrà mai oscurare la sua incommensurabile grandezza. Certamente si può, come con Pascal, parlare della miseria dell'uomo che molte volte si degrada talmente tanto da essere peggio degli animali e dei diavoli, ma non si può nemmeno negare la grandezza dell'uomo capace di aprirsi a Dio e di stabilire un rapporto di alleanza eterna, di amore eterno con Lui. In realtà, dice la Gaudium et Spes, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova la vera luce il mistero dell'uomo. Cioè, per capire chi è l'uomo, cari amici, bisogna vederlo alla luce del mistero dell'incarnazione. Perché e questa è la grandezza della natura umana, che elevata in grazia ha potuto unirsi al Verbo e tutti noi, mediante la grazia, possiamo unirci al Verbo. Le potenzialità della natura umana si sono manifestate quando Dio stesso, elevandola fino a sé, ha voluto diventare uomo. Questo è stato possibile perché l'uomo è stato creato capace di Dio. Quindi l'uomo non soltanto è grande perché ha aperto l'assoluto, ma perché la sua natura umana, elevata in grazia, ha potuto unirsi al Verbo incarnato. E tutti noi, nella natura umana di Cristo, siamo uniti al Verbo incarnato, per grazia, la grazia del battesimo. Il cristianesimo, dunque, non ha mai pensato dimessamente dell'uomo riducendolo a un animale, ma non lo ha neppure identificato con Dio, come non poche religioni e filosofie. Nella prospettiva cristiana l'uomo è una creatura, ma creata a immagine del Creatore e chiamata in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, a partecipare alla natura divina. Quindi l'uomo, cari amici, non è soltanto il centro dell'universo, non solo trascende l'universo, ma è destinatario ad una vocazione soprannaturale eccezionale, quella di partecipare in Cristo Gesù alla natura divina. E vediamo adesso, cari amici, quello che vi ho già accennato, ma che è importante avere presente. E cioè, molti si chiedono, all'inizio Dio ha creato Adamo ed Eva, lasciamo perdere il nome di Adamo e di Eva, che sono due nomi generici, non propri. Adamo ed Eva stanno a indicare il primo uomo e la prima donna. Dio ha creato la copia iniziale o ha creato un gruppo di copie? La risposta è della fede, è che Dio ha creato una copia iniziale, e questa copia iniziale ha commesso il peccato, e da essa il peccato per generazione è stato trasmesso a tutti gli uomini. Di fronte, dunque, c'è da dire anche, cari amici, che la scienza propende per il monogenismo, soprattutto la scienza biologica, no? Dallo studio del DNA degli esseri umani, la scienza propende a dire che tutti gli uomini vengono da un'unica matrice, quindi da una copia originaria. Quindi non è vero che la scienza sia poligenista, al contrario, la scienza, specialmente la scienza biologica, tende al monogenismo perché vede quello che tutti noi vediamo, cari amici. Se voi guardate un nero, un eschimese, quel che volete voi, a parte il colore della pelle, delle labbra, del naso, quel che volete voi, però la matrice è uguale per tutti, insomma, si vede subito che c'è, diciamo così, una matrice unica. Allora, la scienza biologica, che studia soprattutto la struttura del DNA, propende decisamente al monogenismo. E quindi non è vero, cari amici, che la vulgata, no? Quello che si dice volgarmente, che la scienza sarebbe poligenista, ma la religione è monogenista, non è vero. La scienza non è affatto poligenista. Sì, c'è la paleontologia che cerca il famoso ultimo anello, non poi lo trova mai, no? C'è la paleontologia che attraverso gli scavi, le ricerche, formula ipotesi, però dagli scavi delle ricerche, non so come dire, sono venute troppo smentite per quanto riguarda l'origine dell'uomo. Per cui siamo di fronte a molte incertezze dal punto di vista, diciamo così, della ricerca paleontologica, mentre finora si è ottenuto molto di più attraverso lo studio del DNA. Cioè, lo studio del DNA fra le varie razze umane sta a indicare che c'è una matrice unica, che c'è un programma unico. Poi, naturalmente, ci sono gli adattamenti climatici, gli adattamenti di vario genere, cari amici, però non toccano affatto la struttura fondamentale dell'essere umano, per cui per dire in parole povere è una come si dice, un'affermazione infondata dire che la scienza propende per il poligenismo. Diciamo che la scienza paleontologica formula ipotesi come può sui dati che ha, che sono molto pochi e poveri, mentre la scienza biologica punta molto più sul monogenismo. La fede, come vi ho detto, cari amici, perché lo dice la Sacra Scrittura, che parla di una coppia originaria, perché lo dice Paolo, che da uno solo tutte le nazioni sono derivate, benché non sia una verità di fede definita, però è quanto appare dalla Scrittura, quindi la fede tiene fermo il monogenismo, anche perché, come dice Pio XII, non si spiegherebbe come viene trasmesso il peccato originale, che viene trasmesso per generazione. Allora, vediamo questo paragrafo, queste righe che sono importanti. Non ho voluto, è chiaro che io sto facendo un libro sul credo che sintetizza tutte le verità della fede, non posso dedicare un libro a ogni verità di fede, devo essere sintetico, come è giusto, ma chiaro. Dunque, Dio creò, dice la Scrittura, dice Paolo, nel suo discorso riportato dagli Atti degli Apostoli, Dio creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Con questa lapidaria espressione San Paolo esprime l'insegnamento della fede secondo il quale tutto il genere umano proviene da Adamo, inteso come singolo uomo, e quindi forma un'unità pur nella varietà delle persone, delle razze e delle culture. Quindi abbiamo tutti il medesimo padre e la medesima madre. Questa unità di origine e di destino fa dei popoli della terra una sola famiglia e degli uomini dei veri fratelli fra di loro. C'è a dire che il poligenismo ha ricevuto un grande impulso dal razzismo, il quale voleva appunto giustificare, diciamo così, non solo la diversità delle razze, ma la superiorità di alcune razze sulle altre con poligenismo. Invece il monogenismo è chiaro che è antirazzista, perché dice che tutti gli uomini, bianchi, neri, gialli, quel che volete voi, alti e bassi, con naso in su, con naso in giù, vengono tutti da una unica coppia e quindi faremo tutti un'unica famiglia e quindi sotto il profilo naturale siamo tutti fratelli fra di noi. La Chiesa non entra direttamente nella discussione scientifica che oppone il monogenismo, che vuol dire derivazione di tutto il genere umano da una coppia iniziale, al poligenismo, che vuol dire derivazione da parecchie coppie iniziali. Afferma però la Chiesa con San Paolo che, come tutti gli uomini in Adamo sono peccatori, così tutti in Cristo sono redenti. Da uno il peccato per tutti, da uno la salvezza per tutti. Vedi Romani, capitolo 5, versetti 12-19, Prima Corinti, capitolo 15, versetti 45-49. Bene, cari amici, per il momento ci fermiamo qua, la prossima volta vedremo allora questo mistero della persona umana, che è formata di anima e di corpo, ed è una delle affermazioni centrali, è l'affermazione centrale della antropologia cristiana, cioè della visione cristiana dell'uomo, per cui il momento della morte, cari amici, non è il momento in cui finisce tutto, è il momento in cui semplicemente l'anima si distacca dal corpo, quindi la persona che muore lascia questo mondo, ma è più viva che mai. Perché l'anima è il principio della coscienza, della consapevolezza, della conoscenza, della moralità e della libertà. Ma questo lo vedremo nella prossima catechesi.